ho vinto pure io. Abbiamo visto quante medaglie sono state date in questi giorni. E stamattina voglio condividere con voi un brano particolare, ma quello che vedremo insieme stamattina, che cosa? Il Vangelo cambia gli uomini. E questa è una verità sacrosanta e vedremo anche degli aspetti in cui il Vangelo ha operato negli uomini e vedremo come e perché. Il brano si trova in Prima Timoteo capitolo 6 e dal versetto 1 al versetto 10. Leggeremo in due step questo brano, il primo brano e il secondo brano, perché io ho diviso questo brano in due titoli. La prima parte è il Vangelo nella società e la seconda parte quale insegnamento perseguire. Allora, la prima parte si tratta soltanto di due versetti, il Vangelo nella società. Vedremo come Paolo sta parlando della società di quel tempo e come lui desidera che il Vangelo sia applicato in quel tempo, ma vedremo che vale anche per noi oggi. Allora, leggiamo i primi due versetti e dice: tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù stimano i loro padroni degno di ogni onore, perché il nome di Dio e la dottrina non vengono bestemmiati. Quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli, ma li servano con maggiore impegno, perché quelli che beneficiano del loro servizio sono fedeli e amati. Insegna queste cose e raccomandale, perché sta dicendo questo a Timoteo. Allora, il Vangelo, il primo punto, il Vangelo nella società. Quando il cristianesimo cominciò a diffondersi nel mondo, soprattutto il mondo, allora chi è che comandava? Era l'impero romano. E soprattutto che cosa succede? Che la schiavitù non solo esisteva negli usi e nelle leggi sociali, ma essa era grandemente in uso, per cui dappertutto c'era questo fatto della schiavitù. Gli schiavi formavano, pensate, i due terzi della popolazione di quel tempo, e i due terzi della popolazione erano schiavi, e il mercato degli schiavi era rifornito da che cosa? Sia dalla migliaia di prigionieri che venivano fatti durante le guerre, e sia anche da quelle scorrerie fatte per dar caccia all'uomo. E venivano fatte proprio delle, come posso dire, proprio delle mattanze, proprio per cercare uomini da sottomettere nella schiavitù. Erano in uso anche delle leggi, e queste leggi e questi usi che venivano fatti erano usi proprio di una situazione barbarica, cioè non c'era una legge che salvaguardava queste persone. Avevano delle leggi che potevano sopprimere queste persone senza conseguenze. Lo schiavo poteva essere non solo comprato e venduto, ma anche adoperato dal padrone per i suoi piaceri e i suoi vizi. Poteva essere torturato e anche ucciso, senza conseguenze. Come ben sapete, il sangue scorreva nel Colosseo. Ne abbiamo testimonianza qui, sappiamo la storia che abbiamo studiato, sappiamo che cosa succedeva in questo anfiteatro, e c'erano i combattimenti dei gladiatori tra di loro, e questi erano degli schiavi, e poi non solo combattimenti tra di loro, anche con degli animali selvatici, per cui era una sorta proprio di spargimento di sangue. Non solo, se vi erano delle sommosse, cioè che degli schiavi si ribellavano, questi venivano proprio spente, queste sommosse, con il sangue. Venivano massacrati, uccisi. In mezzo a questa società che si era sviluppata in questo modo, il Vangelo depone un lievito nuovo e potente. Pensate, nonostante questo che si stava sviluppando, che si viveva in quella società, il Vangelo si è sviluppato. E ci viene anche in mente dire, ma perché il Signore ha scelto quel periodo? Il Signore ha scelto quel periodo e forse proprio attraverso queste situazioni riusciva a parlare meglio ai cuori delle persone. Per cui esso non condivideva, non considerava questo messaggio, non considerava lo schiavo come un essere inferiore al padrone, ma proclama che tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio, in quanto sono redenti in Cristo e ugualmente capaci di ereditare la gloria di Dio. E questo era un messaggio fondamentale, questo era il messaggio, diciamo, del Vangelo che veniva proclamato. E noi lo vediamo in Galati, capitolo 3, versetto 28, dove Paolo dice: non c'è qui né greco né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Per cui c'era davanti a Dio, come proclamava il Vangelo, una parità, la vera parità. Non c'erano differenze. Quindi Paolo, oltre a quanto abbiamo letto, in molti altri passi dei suoi scritti, tratta dei doveri reciproci dei padroni e degli schiavi, di doveri reciproci, i quali, questi ultimi, cioè gli schiavi, formavano una parte considerevole della Chiesa. Pensate che ogni padrone a quel tempo poteva avere anche 20, 30, 40 schiavi, secondo l'uso che lui ne poteva fare, perché anzi poi li doveva comprare, non erano gratis. Per cui le chiese erano piene di schiavi. Per cui questo che cosa succede? Non imponeva Paolo nel suo insegnamento, nel modo di spiegare il Vangelo, non imponeva ai padroni di mettere in libertà i loro schiavi, né spingere gli schiavi a rivendicare e a prendersi anche la libertà che un uomo avrebbe avuto di diritto, ma insegnare loro a restare nella condizione in cui si trovavano quando furono chiamati da Dio a compiere fedelmente i loro doveri. E questo lo vediamo in Efesini. Paolo è esplicito in questo. Efesini capitolo 6, dai 5 a 9, dice: servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza come se servite il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Era per tutti. Voi padroni agite allo stesso modo verso di loro, astenetevi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che presso di lui non c'è favoritismo. Per cui questo che sta dicendo Paolo, dice, c'erano da rispettarsi a vicenda, perché c'era un Dio che vedeva e giudicava e faceva secondo quello che era la sua volontà. A questi stessi principi, in poche parole, come abbiamo letto, doveva ispirarsi Timoteo per condurre la Chiesa, per insegnare anche ai fratelli della Chiesa in quale direzione morale doveva dare agli schiavi cristiani in Efeso. Certo, dice, sarebbe stato semplice parlare ai padroni, ma vagliela lì a chi era uno schiavo che doveva sopportare tante cose. Ma analizzando più dettagliatamente i versetti 1 e 2 che abbiamo letto, vediamo cosa Paolo voleva sottintendere come comportamento nella Chiesa, come doveva essere applicato, in poche parole. Nel versetto 1 le parole che sono sotto il giogo, lui diceva quelli che sono sotto il giogo, non sta alludendo a uno speciale inasprimento delle condizioni di alcuni schiavi, ma descrivono questa condizione sotto l'aspetto più penoso e anche umiliante, specialmente per chi si sente affrancato da Cristo. Che voleva dire? Dice, io mi sento salvato da Cristo, perché devo subire? Perché devo sopportare questa umiliazione? Perché devo sentirmi così sopraffatto? Ricordiamoci che anche Gesù ha subito le umiliazioni, non di questo tipo, ma è stato servo. Lui si è umiliato fino a diventare servo. A chi ha obbedito? Al suo Padre Celeste. Comunque, l'onore da rendere ai padroni include il sentimento del rispetto e le sue vie e tutte quelle situazioni che comportano manifestazioni nella parola, nel contegno e nei fatti, cioè vuol dire nella praticità, vuol dire che se uno voleva rispettare la volontà di Dio attraverso il servizio che doveva fare, lo doveva dimostrare, non soltanto con le parole, ma con i fatti. Dovevano stimare i padroni degni di ogni onore, non perché siano moralmente migliori o perché siano loro superiori per natura, ma perché sono collocati dalla provvidenza di Dio in una posizione più alta. Questa era la volontà del Signore. Il Signore aveva posto, o meglio, collocato ogni individuo in una posizione particolare, pure come vediamo oggi. Non tutti sono ministri, non tutti sono re, non tutti sono presidenti. C'è anche il popolo. Una tale situazione, gli schiavi cristiani la devono accettare come quella che è loro assegnata, a meno che si offra loro l'occasione di acquisire onestamente uno stato di maggiore indipendenza. E questo Paolo lo scrive in Prima Corinzi, nel capitolo 7, versetto 21, dice proprio questo: se è stato chiamato essendo schiavo, non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero, è meglio avvalerti dell'opportunità. E questo è fondamentale, perché Paolo ti dice le situazioni possono cambiare. Tu intanto adesso sei così, sei schiavo, ma se capita l'opportunità di essere libero, no, tu lo puoi fare, nessuno te lo vieta. Nei casi più frequenti di schiavi aventi un padrone pagano, se essi che hanno creduto nel vero Dio e nel Signore Gesù Cristo, cioè questo riferito allo schiavo, se era un credente, mostrassero poco rispetto nei loro padroni, questi che cosa succederebbe? Ne sarebbe l'occasione di bestemmiare il nome di Dio, e di parlare soprattutto dell'insegnamento cristiano tacciandolo di sovversivo e di pericoloso. Cioè loro dicevano il comportamento dello schiavo, che dice, lui dice questo schiavo è cristiano, non è valido, perché questo Dio non è un Dio veritiero, non funziona. I fedeli dovevano attenersi lontani da un'idea di condotta che avrebbero queste conseguenze, perché la conseguenza più grossa era che questi padroni non credenti bestemmiassero Dio, cioè ritenessero un Dio che non aveva nessuna funzionalità. Difatti la condotta cristiana degli schiavi nella Chiesa primitiva dimostrò l'eccellenza del cristianesimo e contribuì a togliere le basi della schiavitù più che non l'avesse fatto una rivoluzione. Per cui alla fine questo messaggio del Vangelo contribuì a dimostrare che Dio funzionava nelle persone, che cambiava il cuore delle persone, che metteva queste persone in condizioni di una veramente situazione precaria di dolore, di sofferenza, di essere delle persone diverse. Man mano che questo lievito cristiano penetrò nella società, i paesi che ricevettero i principi evangelici furono i primi ad adottare che cosa? L'abolizione della schiavitù. E questo lo vediamo nella storia, che chi è che poi ha accettato il Vangelo come principio fondamentale ha eliminato la schiavitù. Nel versetto 2, proprio per far chiarezza, vediamo che coloro che hanno dei padroni credenti, prima abbiamo visto padroni non credenti, adesso vediamo quei padroni che invece erano credenti. Mentre chi aveva un padrone pagano poteva essere tentato di mancargli di rispetto, uno schiavo cristiano che aveva per padrone un suo fratello, cioè un padrone cristiano, poteva anche lui essere tentato di disprezzarlo, cioè di usare con lui parecchia familiarità, di non mostrargli il dovuto rispetto né dovuta obbedienza, sapendo che questo padrone era suo fratello in fede. Per cui si scivolava in un modo sbagliato anche in questa circostanza. Perché? Perché pensavo, vabbè, ma lui è credente e posso fare un po' come mi pare. Non era questo il principio. Invece Paolo insegna che gli schiavi cristiani che si trovavano in questa condizione più favorevole non dovevano mostrare un motivo di rilassatezza nel dovere, nel compito che venivano assegnati, nel lavoro che dovevano svolgere, ma dei motivi speciali di prestare un servizio più zelante e volonteroso. Lui dice proprio queste parole, scrive Paolo, letteralmente dice, li servano maggiormente, con maggior impegno, con maggiore interesse, con maggiore trasporto, e non sottovalutando. Finché durerà sulla terra le società umane, la società, esisteranno sempre delle diseguaglianze derivanti da tante diversità, capacità naturali, di forza, di attitudini, di cultura. L'uomo presterà l'opera sua per l'uomo e sotto la direzione di un altro uomo. Non è così? Quando si lavora, siamo sottoposti a un altro uomo. C'è un direttore, c'è un responsabile. Anche io quando lavoravo dovevo rendere conto al mio capo. È stato sempre così. Non è che quello era un dittatore, però delle volte può sembrare un dittatore, vero? Però è il ruolo che anche il Signore ci ha assegnato. E questo Perché? Perché noi dobbiamo portare in noi stessi proprio il simbolo della fede. Almeno io quando ho lavorato in azienda sono riuscito anche a parlare del Signore al mio direttore generale, a quello che comandava Roma. Ho avuto l'opportunità nel mio comportamento, perché ho potuto farlo. Non mi sono ribellato perché magari potevo dire a me non mi piace questo tipo di lavoro, fammene fare un altro. No, io ho sempre accettato quello che mi hanno posto davanti. Allora, questa è la situazione, diciamo, generale. Quindi noi impariamo da questo che cosa? L'ubbidienza, la sottomissione, il rispetto, la fedeltà, la rettitudine dei dipendenti saranno virtù sempre necessarie. Saranno sempre delle virtù necessarie che serviranno anche per dimostrare che il cristiano è una persona diversa. Il Vangelo, diciamo, proprio mormora, come se parla, come se dà un qualche cosa di importante che sembra per alcuni qualcosa di un po' strano, però mormora di non venir meno ai tuoi doveri verso il tuo padrone, cioè impone e ci spinge a essere delle persone che devono essere attente a servire il padrone. Dice: ricordati che servendolo tu fai del bene a un tuo fratello che Dio ama al pari di te. Per cui qui Paolo sta dicendo logicamente a quel padrone credente, dice: guarda che tu facendo del bene tu stai servendo anche un fratello che è al tuo pari, che Dio ama come ama te e che ha da glorificare anch'esso Dio nella condizione in cui lo ha collocato la provvidenza, perché anche lui deve glorificare Dio per quel posto che lui ha avuto da parte di Dio. A questo punto ti viene da pensare, a tutti noi, ma noi viviamo in un paese dove non c'è la schiavitù, è vero? Ma ne sei veramente sicuro? Vediamo come Paolo spiega un po' questa cosa. Torniamo a 1 Corinzi, al capitolo 7, al versetto 20 e 24, e dice: ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato chiamato essendo schiavo, non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero, meglio per te, meglio a volerti dell'opportunità. Poiché colui che è stato chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato del Signore. Ugualmente, colui che è stato chiamato mentre era libero è schiavo del Signore. Voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga davanti a Dio nella condizione in cui si trova quando fu chiamato. Che cosa sta dicendo Paolo con queste parole? Che siamo sempre degli schiavi. O schiavi del sistema, o schiavi del Signore. Voi dovete decidere a chi volete appartenere. Se non siete schiavi del Signore, siete schiavi del sistema. Forse non ve ne rendete conto, ma è così. E allora Paolo sta dicendo che quando noi diventiamo dei cristiani, diventiamo schiavi del Signore. Adesso vediamo l'altra parte di questo messaggio stamattina, il numero 2, quale insegnamento perseguire. E va dal versetto 3 al versetto 10 e leggiamo: se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e disputi di parole, dalle quali nascono invidie, contese, maldicenze, cattivi sospetti, acerbi discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti, non abbiamo portato nulla nel mondo, neppure possiamo portarne via, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittima di tentazione, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di male, e alcuni che vi sono dati sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Vediamo che a questo punto Paolo sta dicendo a Timoteo cosa e come doveva insegnare nell'esortare gli schiavi di allora, ma anche gli schiavi, o meglio, i servi di oggi. Cioè, quello che Paolo sta dicendo era un incoraggiamento per Timoteo, per come doveva comportarsi e come anche oggi noi dobbiamo agire. Colui che insegna in altro modo e non si attiene alle parole di Cristo, come pure alla sua dottrina, è orgoglioso e ignorante. Questo è quello che dice Paolo. La sana dottrina ha in vista la pietà, dice Paolo, ed ha lo scopo di produrre delle relazioni di timore e di fiducia tra l'anima e Dio. È importante questo, una relazione tra l'anima nostra e Dio. Tutto ciò che non ha queste caratteristiche non può essere la dottrina di Gesù Cristo. Gesù Cristo è venuto su questa terra proprio per questo scopo. Lui si è umiliato più di uno schiavo e dimostrare che cosa? Questa pietà. Essa ci deve condurci sempre a coltivare che cosa? La relazione con Dio. E questo è il fondamentale, la cosa principale. Cioè a gioirne e a valorizzare il suo carattere dinanzi al mondo. Proprio venerdì abbiamo fatto lo studio, abbiamo parlato nello studio del carattere di Dio. Conoscere il carattere di Dio. Che cosa significa conoscere il carattere di Dio? Conoscere le sue caratteristiche, le sue qualità, che ci fanno capire, prendere coscienza di che Dio noi abbiamo di fronte, di che Dio abbiamo, con chi abbiamo a che fare. Se non si segue questo cammino, si è orgogliosi e si ignora lo scopo e i pensieri di Dio. Per cui questo fatto ci fa vedere un cammino, una direzione da intraprendere, che il risultato, se uno prende una direzione sbagliata, si disputa sulle parole. Segno di un triste declino della casa di Dio, e il risultato non può essere né la pace né l'amore, ma delle tristi denunce da cui nascono cattivi sentimenti che riempiono il cuore di amarezza e di odio, e lo stato di spirito completamente estraneo alla verità e che cercano di trarre un profitto materiale da queste apparenze di pietà e si danno a dispute religiose che non hanno niente a che vedere con la dottrina della verità. Per cui Paolo sta puntualizzando che quello che noi dobbiamo avere a cuore è questa pietà che ci è stata presentata non da una persona qualsiasi, ma di Gesù Cristo in persona, il figlio di Dio. Non da una persona qualsiasi che è venuta lì a parlare e cianciare di certe parole, di certi discorsi, ma da Gesù. Allora, il nostro quadro qual è? Ascoltare e vedere le parole dirette di Gesù. E il Vangelo parla di questo, parla delle parole che ha detto Gesù. E leggiamo in Seconda Pietro 1,3 dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Qui sta parlando di Gesù, ma sta parlando del Padre, la potenza divina che ha dato sfogo, che ha dato il via a che cosa? Alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Gesù ci ha chiamati proprio col suo esempio, col suo parlare, col suo agire, ci ha chiamati. E questo che è quello che sta dicendo Paolo e dove fa la differenza. I versetti 6 e 8 dice: ora si nota il contrasto tra l'uomo descritto ai versetti 3 e 5 e il credente fedele dei versetti 6 e 8. Cioè, prima abbiamo visto un tipo di approccio del credente, diciamo dell'uomo, ma adesso qui vediamo il credente fedele, cioè che la differenza, in poche parole. E infatti è un grande guadagno in queste cose la pietà. La pietà che ci ha fatto conoscere Gesù, che ha la promessa della vita presente e soprattutto della vita futura, quella che deve venire. E dice che questo uomo credente ha l'animo contento del proprio stato, che non cerca guadagno nelle cose di qua giù. Il cristiano d'animo contento sa benissimo che non porterà via nulla delle cose delle quali può essergli date dal godere per un momento. Sarà attento dunque a non mettere il cuore in queste cose, a non appassionarsi a queste cose, perché sono cose che sono limitate per un tempo. Non è questo l'obiettivo. Questo è un cristiano. È un cristiano semplice, avendo tutto il suo interesse in che cosa? Nelle cose future, quelle che gli sono state promesse, come Gesù ha detto, e ampiamente soddisfatto che Dio gli assicura anche qua giù il nutrimento e il vestire, e ne gioisca con azioni di grazia. Per cui è contento di quello che gli dà il Signore e sa che quello che ha qui è sufficiente, perché quando saremo con Lui avremo le cose più importanti, quando saremo nel regno suo. Qualsiasi altra cosa per Lui è piuttosto un ostacolo, per cui il credente ha un obiettivo: piacere al Signore. Abbiamo detto che stamattina abbiamo letto il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. E questo è il principio. Per cui il resto, quello che va oltre questa cosa, diventa un ostacolo, perché non sa che non può portare nulla da questo mondo dove non ha portato lui niente. Vi ricordate Giobbe? Era una persona ricca, aveva tante cose, era una persona molto ricca e aveva anche tanti figli. Eppure lui dice, versetto, capitolo 1, versetto 21, dice: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Lui era consapevole di questo, aveva questa certezza. La moglie gli ha detto, ma rifiuta il tuo Dio e muori. E lui, in cambio di quelle cose che aveva, aveva ricevuto sofferenza, molta sofferenza. E questo ci fa comprendere come il cristiano deve anche sapere soffrire sotto certi aspetti. Perché il Signore ha dato e il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Dobbiamo avere questo in mente. Perché noi possiamo proprio vedere questo, godendo delle cose eterne, nella quale la pietà si compiace, e sapendo che il possesso delle cose visibili diventerebbe il cuore tra quei due centri, quelle terrene e quelle del cielo. Noi non dobbiamo dare spazio alle cose terrene, ma a quelle del cielo. Per cui noi ci dobbiamo imparare a godere di questa proprio pietà che si è fatta conoscere attraverso Gesù Cristo. La vera pietà introduce sempre più l'anima del fedele nella gioia delle sue relazioni con Dio. Questa relazione che deve essere sviluppata e questa relazione che va continuamente crescendo e troverà il suo coronamento quando godrà di questa relazione senza alcuna nube, senza alcun impedimento. Dove? Qui? No, nel cielo, quando saremo con Lui. Gli ultimi due versetti, versetto 9 e 10, dice questo: tutti bramano a pagamento e vogliono sentirsi realizzati, completi, soddisfatti e totalmente autosufficienti. Tutti pensano questo. Guardandoci intorno, però, questo non è ciò che vediamo. Non è questo. Anche le persone più, dice, però se avessi questa cosa, mi manca questo, anche le cose più basilari, che posso dire? Dice, se avessi, che ne so, più tempo per dedicarmi a questo. Oppure, se avessi una casa più grande, e così via, potrei fare un elenco. Ma già dicendo questo, se avessi, abbiamo già messo un pensiero sbagliato. Al contrario, noi vediamo una società, è un mondo di insoddisfatti e totalmente proprio inappagati, incompleti, scontenti, vuoti, soli e inquieti. Proprio nel pensiero che dici, se avessi, già stai dicendo che fai parte di quella schiera, di persone insoddisfatte, di persone che ancora vogliono qualcosa. Per quale ragione? Perché pensiamo questo? Perché le persone pensano questo? Perché così tante persone sono insoddisfatte? Perché pochi sono veramente appagati? In questo risiede proprio l'importanza di questo brano che abbiamo ascoltato stamattina. Il segreto è l'appagamento e la pietà. Il segreto dell'appagamento non è il denaro, perché il mondo va in quella direzione. Il segreto invece è l'appagamento e la pietà, quella pietà che ci ha fatto conoscere il Signore Gesù Cristo. Le persone hanno tutti un vuoto dentro, anch'io ho avuto questo sentimento, un vuoto. Ho riflettuto tanto, io e non sapevo come riempirlo questo vuoto. Io non sapevo come riempirlo. Fino a quando io non ho aperto il mio cuore a Gesù, che mi ha riempito e mi ha dato un motivo di vivere. Alla mia età, diciamo 16-17 anni, vedevo i miei coetanei che cercavano di riempire la loro vita, il loro vuoto, con che cosa? Col divertimento, con alcuni con la droga, alcuni con il sesso, ma c'è sempre un vuoto, finché il tuo cuore non è riempito veramente da questa pietà che il Signore ci ha fatto conoscere. Per cui il riempimento lo fa solo il Signore Gesù. Concludo con questo versetto che si trova in Ebrei, capitolo 13, versetto 5, dice: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. State contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quando abbiamo letto stamattina non ci siamo messi d'accordo. Salmo 23. Io sono il pastore. Nulla mi manca, ma io sono il pastore. Il pastore era la guida. Il pastore aveva in mano che cosa? Il bastone. Sapete com'era il bastone? C'era un gancio sopra. E il gancio, sapete a che cosa serviva? Per prendere la pecora quando si trova in difficoltà. E noi abbiamo un Dio che si prende cura di noi. E l'illustrazione di Davide è questa. Anche se ci troviamo in difficoltà, anche se ci troviamo in una situazione di sofferenza, il Signore è sempre lì pronto. E quel bastone era anche per difesa contro le fiere, contro gli animali feroci che volevano mangiare le pecore. E noi abbiamo un animale che ci vuole mangiare, lo sappiamo, come dice la parola, il Satana va come un leone ruggente che cerca di divorare, e noi dobbiamo essere in guardia per questo. E se non ce la facciamo noi, il Signore fa la differenza. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo perché in te abbiamo la risposta e soprattutto abbiamo quella guida e soprattutto quella persona che ci può proteggere, guidare, sostenere nei momenti difficili, perché tu fai la differenza. Signore, grazie per questo, grazie perché in te riponiamo la nostra fiducia e la nostra fede. Nel nome di Gesù. Amen.
Grazie a tutti.